Modem.
Bellinzona, bellinzona, è carina.
E per renderla ancora migliore?
Più movimento, più eventi.
E che la gente non reclami per un po' di musica.
No, Bellinzona è bella perché è città, però rimane ancora quel posticino carino, i castelli. Beh, affascinante, Bellinzona, poi ci sono nata, la mia città del cuore.
Ma io spero che Bellinzona torni agli anni 2000. La gente si divertiva, c'era musica, c'erano i festival e la città era molto viva.
Aprire un po' più di spazio per i giovani, perché è rimasta una città morta.
Una buona via di mezzo, perché la città veramente ultimamente è un po' morta.
Che continui a essere la Bellinzona d'oggi, con una qualità di vita che possiamo dire è già ottima.
Quali sono i problemi di Bellinzona?
Io non ne trovo di problemi, vivo benissimo.
Secondo me resta fondamentale pensare sicuramente all'ambiente, ai posti di lavoro, a una qualità di vita che sia più a misura d'uomo e non semplicemente solo a misura di guadagno o di interesse personale.
Ci sono diversi progetti in ballo, il Tecnopark oppure l'IRB.
Ah, una buona opportunità di crescita, un'opportunità di lavoro, soprattutto i famosi cervelli che altrimenti scappano, è la possibilità di riaverli qua nella nostra città.
L'IRB indubbiamente è ottimo, quello indiscutibile, ma lo sviluppo del nuovo comparto officine, non so quanto rimanga poi un'idea di sviluppo al di fuori di quel solito concetto di cementificazione, chiaramente per, come sempre, il solito sviluppo cemento per business.
Troppi palazzi, troppo cemento.
Ma no, speriamo che questo comparto si sviluppi come hanno previsto, cioè con dei parchi verdi, con dei punti di aggregazione. Aspettiamo.
Una città per il futuro, come la vede lei?
Una città dove i municipali vadano d'accordo e abbiano una visione univoca.
Quali sono secondo lei le priorità?
Allora, una priorità potrebbe essere quella di non aumentare il moltiplicatore.
Guardi, io sogno una Bellinzona meno provinciale. Non trovo normale che una città di 40.000 abitanti non abbia neanche una donna municipale.
Lei è scettico su questa contesa democratica?
Non sono scettico, probabilmente non cambierà grande cosa, resterà la città di prima.
Processo democratico, questa elezione del sindaco, però c'è il rischio che magari lasci qualche strascico. Voi cosa pensate?
Penso proprio di sì.
Ma spero di no, è una cosa lecita e sarà la popolazione a decidere chi sarà il sindaco di Bellinzona e secondo me è giusto così.
Speriamo che al di là di questo ballottaggio ci sia comunque un modo di lavorare con delle sinergie.
Non è che ho dei giudizi precisi, però capisco che prendere in mano un progetto come quello della fusione non era facile e io penso che con ovviamente tutto perfettibile, però hanno fatto un certo lavoro con una certa collegialità.
In che senso i numeri sono numeri?
Se i numeri erano, mettiamo, 200 e 185, non vedo perché bisognava spendere altri soldi a fare un'altra votazione. I numeri sono numeri, era il 200 che vinceva.
E nella nostra copertina alcune impressioni raccolte ieri nelle strade, nelle piazze di Bellinzona e già una bella dose di temi sul tavolo. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Renato Minoli alla regia del programma e lui anche che ha realizzato la nostra copertina, Franco Cristina al microfono. Alla regia tecnica abbiamo Roberto Rossinelli. Quella che si affaccia è una domenica di ballottaggi per la poltrona di sindaco in una decina di comuni in Ticino, ma certo quello a cui più degli altri si guarda l'elezione nella capitale Bellinzona, dove la contesa vede a confronto il sindaco uscente di Quindicina, Mario Branda, socialista, e lo sfidante e collega di municipio nelle due ultime legislature, Simone Giannini, giunto secondo al primo turno per soli 67 voti di differenza. Entrambi sono in municipio dal 2012. Una sfida che attira l'attenzione per diversi motivi, non li riassumerò, ma certo uno dei fattori che contano è che il ballottaggio avviene in una creatura abbastanza ingombrante per i numeri ticinesi, una città da 44.000 abitanti, ma al tempo stesso nata da poco, 4 anni fa, la nuova Bellinzona, aggregazione di 13 comuni che ancora sta imparando a camminare, che qualcuno vorrebbe cominciare a veder correre, ma che altri temono che invece inciampi proprio a causa delle rivalità e delle ambizioni politiche. La nuova Bellinzona, ricordiamolo, creatura la cui costruzione fu trascinata soprattutto da due sindaci dei borghi di allora, Branda a Bellinzona, Andrea Bersani a Giubiasco. Fu questa loro comunione di intenti che mise insieme gli interessi anche di due partiti che non vanno necessariamente a braccetto, PLR e PS, da qui la domanda, proporre ora questa sfida, quali crepe rischia di lasciare in questa, tra virgolette, alleanza e nella costruzione della nuova città? È uno degli interrogativi su cui certo si discute. Oggi con noi abbiamo quattro rappresentanti delle quattro aree politiche, partitiche rappresentate in municipio. Marco Nobile, presidente sezionale del PLR, qui con noi in studio, buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo al telefono Lisa Boscolo, è vicepresidente sezionale del Partito Socialista e capogruppo socialista in Consiglio Comunale, buongiorno.
Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e a tutti i radioascoltatori.
Con noi pure in studio Paolo Locatelli, è capogruppo PPD in Consiglio Comunale, membro dell'ufficio presidenziale del partito a Bellinzona. Buongiorno.
Buongiorno.
E al telefono per il gruppo Lega UDC abbiamo il consigliere comunale UDC Brenno Martignoni, tra l'altro in passato, molti lo ricorderanno, già sindaco per due legislature sotto colori diversi da quelli dell'UDC. Buongiorno anche a lei, Brenno Martignoni.
Buongiorno, buongiorno.
Allora Marco Nobile, iniziamo da lei, dal PLR, da chi ha lanciato la sfida, esercizio democratico, ma i timori degli strascichi che rischia di lasciare esistono, lo abbiamo sentito anche nella nostra copertina, Simone Giannini, il suo candidato, parla di una sfida che sta vivendo con serenità, però la domanda resta, ci voleva in una città tanto giovane nell'aver lanciato questa sfida c'è una dose di responsabilità?
Di irresponsabilità mi ha chiesto, ma no, credo di no, penso si possa parlare di irresponsabilità, anzi la responsabilità invece è quella di far fronte a un risultato elettorale che indicava probabilmente di chiedere ai cittadini di partecipare a questa finale, a questo tempo supplementare per decidere democraticamente, come è stato detto, e legittimamente chi sarà il sindaco che condurrà, evidentemente nel segno della continuità, scongiuriamo evidentemente le chimere di fratture possibili, ma dando un'impronta politica un po' più vicina all'una o all'altra corrente o area politica che rappresentano le due persone, i due sfidanti.
Senta, c'è anche questa idea del partitone che non digerisce l'idea di non avere il suo sindaco oramai da diverse legislature.
Ma credo proprio che non sia questo il tema.
Non è questo il tema. Lisa Boscolo, di nuovo buongiorno. C'è chi dice che la collaborazione non sarà più quella di prima, soprattutto per voi se uscirete perdenti. È un sentimento, insomma, che ci sta.
Guardi, noi vogliamo veramente andare al di là delle polemiche interpartitiche, a partiti che litigano all'interno del municipio. Prima un radioascoltatore diceva, noi vogliamo un municipio che va d'accordo, e lo vogliamo anche noi, vogliamo continuare con un lavoro costruttivo, vogliamo veramente noi comunità di sinistra portare il contributo alla nostra città, alla crescita di questa città, alla qualità di vita, anche in un contesto in cui i cittadini e le cittadine hanno bisogno di maggiore fiducia per il futuro, in un contesto veramente difficile.
Sì, non si sono capite bene le intenzioni di Mario Branda in caso di un'eventuale sconfitta, resterà, non resterà? Lui non risponde, dice che è lì per essere sindaco. Io allora le chiedo, visto, e glielo chiedo subito, visto che qualcuno nella copertina neanche ha parlato dell'assenza di donne in municipio, se Branda fosse malauguratamente per voi sconfitto e decidesse di partire, lei sarebbe la subentrante, ci ha pensato?
Allora, io non posso parlare per Mario Branda, quindi non posso rispondere lui in caso venisse sconfitto. Ad ogni modo aspettiamo il risultato di domenica. Io credo che abbiamo bisogno del contributo di Mario Branda per dare il suo contributo e continuare quel lavoro che ha cominciato assieme al municipio della vecchia Bellinzona. Io sono evidentemente pronta, ma vorrei dare continuità a questo municipio. Ne hanno bisogno i cittadini e le cittadine.
Va bene, allora per intanto per i socialisti resta Branda candidato e domenica vincitore. Brenno Martignoni, di nuovo buongiorno anche a lei. C'è chi dice, insomma, che c'è ancora molta incertezza in questa sfida, c'è chi dice che invece alla fine sarà Mario Branda e la continuità, sarà questo che decideranno gli elettori. Lei con questa sfida c'entra tutto sommato poco, però di ballottaggi possiamo dirlo, è un esperto e li ha spesso anche, anzi nelle due volte a cui ha partecipato li ha vinti sul filo di lana per poche decine di voti di differenza. Di questa che lei guarda da fuori, che cosa dobbiamo dire? Una sfida assolutamente aperta o in qualche modo, senza darle in mano la sfera di cristallo, les jeux sont faits?
Ma come ogni ballottaggio ha la sua dinamica e devo dire che non ha niente a che vedere con le altre votazioni che riguardano l'elezione del sindaco, per cui veramente ci si muove sempre a questo livello perché vi sono due persone a confronto, vi sono anche delle elettrici e degli elettori che possono votare liberamente e quindi è veramente difficile fare delle previsioni. Volevo aggiungere una cosa rispetto a quanto sentito da chi mi ha preceduto. Comunque non è una votazione supplementare questa, è una votazione che prevede la Costituzione del nostro cantone ed è anche proprio pensata in funzione di questa carica monocratica che è quella di sindaco e che ha comunque un ruolo importante nella gestione di un municipio.
Ecco, lei che è stato sindaco per due legislature vuole magari dire a chi ci ascolta qual è l'enjeu dell'essere sindaco, perché uno può anche dire ma non so, per esempio un Branda sindaco socialista in un municipio comunque con tre liberali, un PPD e un municipale leghista non è che possa avere chissà quale peso, invece è così.
No, è che il sindaco naturalmente è un primus inter pares, cioè non è che abbia più potere riguardo agli altri municipali, che tanto è vero hanno delle grosse responsabilità anche di dicastero, ma il sindaco può comunque dare un'impronta nella gestione dei dossier, può dare priorità a certe sensibilità piuttosto che a altre e quindi sicuramente può determinare la velocità di trattazione dei temi senza peraltro interferire sui punti di vista dei colleghi, ecco.
Marco Nobile, torniamo a voi. Lei prima ha tenuto a parlare di continuità, comunque vada, però voi avete anche detto che in questa sfida siete o che dopo questa sfida, se il vostro candidato Simone Giannini diventerà sindaco, siete anche eventualmente pronti a cambiare alleanze e che la nuova ma ancora fragile Bellinzona è, pare di capire, pronta a fare, a giocare questo esercizio. Ecco, però al tempo stesso le nuove alleanze non sono scontate. E il sindaco uscente Mario Branda in campagna ha ricordato, ha ammonito: il municipio non si governa con le maggioranze ma con la concordanza. Allora.
Io credo di trovarmi d'accordo tra l'altro con questa affermazione del sindaco di Quindicina, sindaco uscente. Evidentemente si governa soprattutto in un esecutivo con una collegialità che è importante, di lì la continuità a cui facevo riferimento prima. Evidentemente poi il municipio e l'esecutivo ha bisogno del legislativo, ha bisogno del consiglio comunale. Nel consiglio comunale si possono sviluppare anche delle alleanze che non devono essere sempre le stesse, ma che possono anche essere mutevoli al mutare dei temi e delle esigenze, delle priorità. Evidentemente se pensiamo a un sindaco che si profila per essere un sindaco rappresentante dell'area più di sinistra, che ha chiamato evidentemente, ha raccolta tutta quest'area per sostenerlo in questa sfida, dall'altra parte abbiamo Simone Giannini, candidato di un'area diciamo più di centro, di centrodestra, che chiaramente in una conduzione sua evidentemente guarda con diverso interesse agli schieramenti di questa parte.
Ok, guardiamo allora questi schieramenti. Paolo Locatelli, di nuovo buongiorno. Il PPD, come il gruppo Lega UDC, è uno degli schieramenti a cui sta guardando il Partito Liberale Radicale e il suo candidato Simone Giannini. Il PPD non si è schierato, non l'ha fatto nemmeno, il gruppo Lega UDC ha lasciato libertà di voto. Perché? Perché comunque vada, per voi non cambierà niente, oppure questo ballottaggio, lei pensa, comunque andrà, lascerà degli strascichi?
Ma io credo che l'analisi che abbiamo fatto su questo ballottaggio sia esclusivamente politica e non personale. Sono due candidati rispettabilissimi che hanno entrambi le carte in regole per il sindacato a Bellinzona. Credo piuttosto che l'interesse di questa coda elettorale, più che legittima, sia quella di verificare a partire da lunedì, quindi nemmeno aspettando troppo tempo, quelle che saranno le conseguenze delle scorie inevitabili che il ballottaggio avrà portato in seno a questa solida, granitica maggioranza liberal-socialista che ha contraddistinto in particolare questa ultima legislatura. Quindi io credo che da questo punto di vista lo scenario all'interno del Consiglio Comunale diventerà più interessante perché, come diceva poc'anzi Brenno Martignoni, si creeranno anche delle, diciamo, geometrie variabili di alleanze che potranno aiutare a discutere in modo più aperto quelle che sono le vere preoccupazioni di una città come Bellinzona che è appena nata, deve crescere e deve crescere anche abbastanza velocemente.
Devo capire lei o il vostro partito e d'altra parte il gruppo Lega UDC insomma con in mano questo ruolo di ago della bilancia che magari fa comodo.
Ma fa comodo, mettiamola così, io personalmente nell'ultima legislatura sono stato spesso infastidito politicamente dal fatto che molti oggetti prima venivano condivisi tra liberali e socialisti e poi portati come se fosse un pacchetto già preconfezionato al Consiglio Comunale. Da questo punto di vista il gioco politico di chi può far da spartiacque nelle decisioni importantissime, penso ad esempio quella sul moltiplicatore di imposte, è un ruolo che noi siamo pronti ad assumerci con la massima e piena responsabilità. Quindi il mio interesse non è politico, ma l'interesse è proprio di avere un consiglio comunale dinamico, aperto, che sappia approfondire, discutere, trovare soluzioni puntuali su quelli che saranno i grossi problemi di legislatura, che molto probabilmente ne parleremo tra qui a poco.
Sì, tra poco. Ancora una domanda, libertà di voto che ha dato il partito, l'hai detto, perché i due candidati sono entrambi validi, anche perché il partito è spaccato?
Assolutamente no. Se noi guardiamo i dati preferenziali ricevuti dai due candidati nelle elezioni ordinarie, la differenza tra Simone Giannini e Mario Branda è su circa 200 voti preferenziali. Quindi è vero, quella era una logica di elezione proporzionale, invece il ballottaggio è un maggioritario puro, però credo che il partito non si spacchi sui due nomi, ma semmai faccia delle valutazioni, che è quello che auspichiamo noi, sui profili diversi di due candidati che avranno degli approcci diversi verso la politica della nostra città. Ripeto, la grossa difficoltà di questa legislatura che inizieremo martedì è appunto quella di vedere come risanare le finanze
pubbliche
della città.
Certo, ne parliamo ancora tra poco. Ultimissima, un po' sull'elezione di domenica, Brenno Martignoni, una parola anche sul vostro gruppo, perché anche voi avete dato libertà di voto, con però questa indicazione che comunque qualcosa significa, vale dire, è stato detto nella nota diramata dal gruppo Lega UDC, che c'è tra i due candidati un meno peggio, ma che insomma non, più o meno, non è abbastanza meno peggio per far sì che voi vi sbilanciate. Allora, ecco, il perché di questa posizione? C'è una spaccatura tra di voi? O?
No, il messaggio che noi volevamo lanciare era proprio questo, che in realtà, specialmente nell'ultimo periodo della passata legislatura, c'è stata una collegialità quasi estrema riguardo anche temi che avrebbero invece voluto delle risposte chiare e dove non bisognava negare l'evidenza. Per cui di fronte a questa scelta di queste due persone abbiamo preferito lanciare appunto questo messaggio, ma anche ribadire che nella coda dell'ultima legislatura non c'è stata un exploit né dell'uno né dell'altro.
Va bene, andiamo oltre. Marco nobile, entriamo poco a poco in quello che vorremmo fare, vale dire cominciare a guardare quali sono le sfide non solo per i due candidati ma anche per la città. E prima Paolo Locatelli ci ha messo il temone sul tavolo, ci arriviamo subito, ma con, anche qui con, una, con un antipasto che ci riporta alla campagna. Tra i messaggi o gli slogan lanciati c'è stato da parte vostra anche questo: più libertà, meno Stato, no? Questo principio che vi appartiene e che però è delicato per le politiche comunali. Come dobbiamo interpretarlo?
Ma è molto delicato, certamente anche le differenze in questi casi sono sottili, ma noi abbiamo cercato di far capire, prima lo diceva mi sembra Paolo Locatelli, si tratta più che altro di fare una scelta politica in questo caso, non si stanno discutendo tanto le due persone, ma soprattutto una scelta di area politica che può sicuramente poi condizionare e gli equilibri in Consiglio Comunale e la conduzione e l'impronta del municipio. Chiaramente più libertà meno Stato è un discorso riassuntivo di tutta una costellazione di pensieri, di ragionamenti che vanno nella direzione di quello che è un po' l'ideologia liberale, ma non intesa in senso partitico, ma liberale come apertura.
Ma un esempio a Bellinzona cosa potrebbe voler dire?
In concreto, semplicemente essere un po', a dimostrare una sensibilità più concreta per quello che è l'economia privata. Prima si parlava, sentivo nei contributi della copertina parlare molto di qualità di vita. La qualità di vita ha un costo e la qualità di vita va finanziata, e noi ad esempio riteniamo che la qualità di vita possa essere finanziata cercando di stimolare l'economia privata a produrre più ricchezza che permetta di poi contribuire al finanziamento di questa qualità di vita. Chiaramente un pensiero che si contraddistingue assolutamente e si contrappone a quanto invece propone in questo senso la sinistra.
Va bene, allora arriviamo davvero al tema. Il primo tema, penso la prima delle priorità della prossima legislatura, le sfide, le priorità per Bellinzona e per il suo futuro sindaco sono tante, ci sono i grandi temi noti, la nostra copertina ne ha ricordati alcuni, ci ha ricordato anche che a Bellinzona per fortuna ci sono persone che si sentono di stare bene in questa città, anche se per la gente, per i giovani c'è magari un po' questo aspetto della città ancora un po' morta. C'è però anche, e ci arriviamo, il tema delle finanze pubbliche: 7 milioni di perdita nel 2020, altrettanti super giù previsti quest'anno, una spending review in corso, vale a dire una valutazione di tutto quello che è l'esercizio finanziario della città e la volontà comunque di poter investire nei grandi progetti strategici dei prossimi anni e decenni. Allora la domanda: cosa accadrà con le imposte? Iniziamo da lei, Elisa Boscolo.
Sì, scusi, io farei un passo all'indietro per rispondere a quanto detto Marco Nobile, tornando proprio allo slogan della campagna dei liberali: più libertà, meno Stato.
Bene.
Ecco, io lo trovo un po' astratto come discorso, forse ha cercato di spiegarsi meglio Marco Nobile, forse la prima risposta che ho trovato, in un contesto in cui abbiamo visto un anno intero dove lo Stato, se non ci fosse stato lo Stato, saremmo andati, avremmo causato molte più perdite di posti di lavoro, più chiusure di posti di lavoro. Trovo veramente uno slogan un po' preoccupante, e le ricordo anche che se non ci fosse stato lo Stato, in questo caso il municipio, in questo caso proprio il suo municipale nel settore ambiente e mobilità, noi non avremmo mai avuto un miglioramento del servizio del trasporto pubblico, e quindi più libertà meno Stato qui cade completamente come slogan. Ricordiamo che l'aumento di spesa maggiormente è proprio nel settore della mobilità, quindi ecco, giusto per dire, se questa è la visione alternativa del liberale è un po' preoccupante, ma al di là di questo sono opinioni. Adesso, tornando al discorso delle finanze, io trovo che è troppo presto, come lo trova anche il mio partito, parlare di tagli, di ricette. È troppo presto, in quanto bisogna capire innanzitutto se i dati che abbiamo sono contingenti alla pandemia che è ancora in corso, o hanno una componente piuttosto strutturale, interna, e quindi questo non è una risposta che possiamo dare ora, non c'è ancora chiaro. Credo che a lungo termine potremo capirlo ancora di più, quindi non è il momento ora di portare delle ricette, di arrivare a dire già bisogna aumentare o abbassare il moltiplicatore delle imposte. Bisogna fare un'analisi, come quello che ha scelto di fare il municipio, della spesa in generale, delle entrate e delle uscite di questo municipio, e ecco, questo ci tenevo a dirlo.
Nobile, le voleva reagire brevemente?
Sì, no, semplicemente mi permetto di correggere, se posso, con tutto rispetto, certo, a Elisa, certo. Boscolo, perché libertà e meno Stato, se mi dici Elisa dove l'hai letto in un nostro slogan, poi magari potrei anche darti ragione, ma
è uscito, però,
ma sarà uscito qualcuno nei dibattiti, ma sicuramente non è uno slogan, perché convengo che non sarebbe quello uno slogan adatto,
insomma, anche per voi a livello comunale i servizi sono importanti,
ma ci mancherebbe,
e bisogna trovare dei soldi per questi servizi.
Noi siamo più orientati a questo discorso,
come trovarli, non aumentando le imposte ma cercando di avere
libertà e meno Stato. Io non l'ho, come presidente e conduttore della campagna, non l'ho mai scritto.
D'accordo, allora rettifichiamo anche questo, c'è ancora qualche giorno magari per riorientare qualcuno che ancora ci stava riflettendo. Brenno Martignoni, lei su questo discorso delle finanze pubbliche, delle imposte da aumentare o meno, oppure delle maggiori libertà economiche che potrebbero attrarre magari qualche contribuente in più per Bellinzona, che cosa ci dice?
Ma evidentemente come in ogni contesto, che sia un'economia domestica familiare, che sia la reggenza di una città o di uno Stato, evidentemente di fronte a un sorpasso milionario, da qualche parte i soldi bisogna andare a recuperarli, perché altrimenti il buco resterà. Dopo che questo sia automaticamente o che si traduca automaticamente in aumento del moltiplicatore, questo non lo possiamo dire, però comunque bisognerà subito, immediatamente far fronte a questo grosso, grosso problema. Poi parlando invece della città in generale, più Stato meno Stato, io parlerò un po' più semplicemente, dirò che il municipio che è uscito nel 2012, come quello che è uscito nel 2017, è stato un municipio di Torre d'Avorio. Non si è curato troppo di incontrare le persone, non si è curato troppo di sentire, di parlare con loro. Forse il grande vantaggio di questo ballottaggio, di questa votazione per il sindaco, ha fatto sì che finalmente i municipali, gli aspiranti sindaci andassero a incontrare le persone, salutarle e parlare anche un po' dei loro problemi, perché i problemi ce ne sono tanti, è vero, è una città a misura d'uomo, si vive bene, però ci sono anche delle dinamiche che vanno assolutamente corrette.
Poi magari chiederemo a ognuno di voi quali sono i problemi principali, oltre a questo delle finanze da risolvere, però per voi, gruppo Lega UDC, mi sembra di aver capito che c'è anche un tema sul quale bisognerà discutere, vale a dire la responsabilità di un'amministrazione magari troppo dispendiosa, anche proprio nella sua organizzazione in questi superamenti di spesa.
Ma sì, è normale, cioè ci siamo confrontati con un'aggregazione dove ci sono state tante realtà che sono state messe assieme, quindi non è facile avvicinare delle realtà consolidate sul territorio che erano i quartieri e poi tradurle in un organismo unico, e questo naturalmente va riconosciuto come grosso impegno, però ora bisognerà un po' consolidare, vuol dire passare ad una gestione, ad una velocità di crociera, perché è quella che ha bisogno adesso la città, una velocità di crociera dove non ci siano delle burrasche improvvise come quelle che si sono determinate riguardo ai sorpassi, perché è comunque un mancato funzionamento di qualche cosa.
Paolo Locatelli, la vostra formula per affrontare questo tema delle finanze in difficoltà, anche se va ricordato c'è un capitale comunque a Bellinzona che resta importante, no? Si parla di un capitale per la città di 50 milioni di franchi.
Guardi, io non vorrei essere troppo brutale, però la situazione nuda e cruda è semplicemente questa. Nei prossimi quattro anni, abbiamo delle previsioni di deficit tra i 7-8 milioni all'anno. Il moltiplicatore politico a Bellinzona è del 93%, e andando avanti con questi deficit per i prossimi 3-4 anni ci mangeremmo metà del capitale pubblico. Quindi siamo costretti, volenti nolenti, ad entrare nella solita discussione come tirar dentro più soldi nelle casse cittadine o come risparmiare soldi attraverso non so quali misure. Ecco, per quello che riguarda il PPD, il nostro approccio verso un aumento del moltiplicatore sarà estremamente critico, ma anche su quello che viene chiamata pomposamente la spending review, la nostra attenzione sarà mirata verso al contenimento delle spese laddove è possibile contenerle, ma assolutamente non a dei tagli indiscriminati su quello che riguarda gli aiuti sociali, gli aiuti alla famiglia, i servizi alla cittadinanza e tutti quei collegamenti necessari che faranno sentire finalmente i quartieri non più esclusi dalla realtà bellinzona centrica, quindi chiusa tra le proprie mura del castello, ma una città di diverse migliaia di persone che lavorano assieme e contribuiscono tutte assieme per far diventare la città quello che dovrebbe essere l'aspirazione ultima, cioè essere un polo trainante anche a livello regionale, non solo cittadino.
Eh sì, però uno sentirla parlare dice quindi più tasse, perché insomma c'è ancora molto lavoro da fare e i soldi bisogna trovarli.
Io personalmente escluderei l'opzione aumentare il moltiplicatore, perché è stato detto nell'ultimo consuntivo che pur entrando in una logica di aumento del moltiplicatore non si ha la garanzia, tranne quella di perdere ed erodere il capitale pubblico, che le finanze possano essere risanate. Quindi è tutta una discussione in divenire che dovremo fare e spero, auspico, col contributo responsabile da parte di tutte le forze politiche in Consiglio Comunale.
Lisa Boscolo, voi siete tra chi, come Paolo Locatelli, è molto attento all'offerta di servizi nella città, ascoltando i dibattiti tra i due sindaci di queste settimane, si è visto che qualcosa è stato fatto, sono migliorate le situazioni per esempio per le mense scolastiche, per il supporto degli studenti o degli allievi nelle scuole, e anche certo c'è stato un grande sforzo negli ultimi anni a livello di trasporto pubblico. Ci si può accontentare di quello che c'è per i prossimi anni o bisogna continuare?
No, assolutamente, noi non ci accontentiamo. Quello che è stato fatto è qualcosa di positivo, è già un piccolo passo verso una città che con un servizio pubblico attento ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, attento ai bisogni dei bambini, delle bambine, delle famiglie, perché noi vogliamo veramente avere una città in cui la qualità di vita sia veramente alta, possa essere attrattiva per nuove famiglie. E quindi trovo che al di là del discorso dei grandi, importanti investimenti strategici che aumentano e sviluppano un discorso a livello economico, come per esempio il polo biomedico, il quartiere delle officine, dobbiamo veramente prestare molta attenzione a tutte le politiche del dettaglio, ovvero quello della socialità vicino alle famiglie, e anche tutto il discorso del servizio pubblico, piuttosto quello della mobilità, che c'è già stato comunque un grande potenziamento, ma ci sono ancora alcuni quartieri in cui in questo servizio pubblico è ancora un po' carente ed è quindi importante fare una riflessione. Quindi ero molto d'accordo col discorso che faceva il collega Paolo Locatelli del prestare attenzione a questi servizi che veramente rendono anche la città più unita e migliorata a livello di qualità di vita.
Marco Nobili, l'equazione resta difficile, no? Perché voi contate un po' sulla mano invisibile di Adam Smith, l'economia che riuscirà anche a portare i miglioramenti sociali, al tempo stesso la formula resta: se si vuole portare più economia e più lavoro a Bellinzona, come agire? Tutti puntano sui grandi progetti strategici, insomma si porterà il turismo con il lavoro che si farà sui castelli, Castelli, si porterà il polo biomedico con adesso, già migliorando le condizioni dell'IRB, però poi anche con tutto quello che si creerà nella zona delle officine, poi ci sarà il futuro ospedale. Però sono tutti progetti che arriveranno fra 10-20 anni. Intanto
c'è un'economia anche temporanea, no, non temporanea, un'economia locale, i commerci, gli esercenti, quelli che lavorano e producono ricchezza in centro città, nei quartieri e nella città tutta, che evidentemente hanno bisogno di essere sostenuti da una parte, ma di essere liberi di poter svolgere al meglio il proprio lavoro, quindi incentivati a sviluppare quella libera imprenditoria, quella libertà economica. Di lì evidentemente poi il concetto di prima, io solo corretto il fatto che non l'abbiamo usato come slogan, mm-hmm. e si riduceva a quello, però dietro c'è evidentemente l'idea di potersi orientare a un incentivare maggiormente l'economia privata, lo sviluppo dell'iniziativa privata, che non è solo economica, ma che è anche legata magari a grossi eventi o a iniziative che evidentemente col traino dell'iniziativa privata e l'appoggio di un'amministrazione pubblica che vede in questo delle opportunità, ecco, riusciremo a stimolare una produzione di ricchezza maggiore che, accompagnata certamente a un giusto e necessario controllo della spesa, deve riuscire a finanziare la qualità di vita e i servizi che anch'io ritengo siano sacrosanti e la loro qualità deve essere assolutamente preservata.
Breno Martignoni, l'ultima parola per lei, siamo in chiusura, nel suo ultimo intervento ci parlava di tanti problemi a Bellinzona, così per capire quali, alcuni ai quali stava pensando.
Io adesso, visto che ho la parola di chiusura, devo dire che Bellinzona ha una grande attu. Il grosso vantaggio è che ha tante persone che tengono a questa città, no? Ha tante persone che puliscono il proprio marciapiede davanti al proprio negozio, davanti alla propria abitazione. Ecco, bisogna però rendere atto a loro e anche magari mostrare riconoscenza per questa dinamica anche di volontariato. Noi abbiamo un teatro sociale che ci viene invidiato a livello europeo perché è gestito dai volontari, pensiamo un po'. Per cui, ecco, niente, puntiamo su quello che abbiamo e l'importante. I grandi problemi che dicevo prima erano quelli legati e sono quelli legati ai sorpassi e a quanto ci ha strabiliato nell'ultimo anno di legislatura.
Ok, questo, insomma, ultime sue considerazioni anche ci ricordano che l'importanza per una città, per un municipio, per insomma tutto quello che è un comune, è anche quello di mantenere un solido contatto tra l'istituzione e la popolazione. Forse la Bellinzona che si sta costruendo continuerà a costruirsi anche su questo. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, a voi che siete stati con noi all'ascolto. Molto l'augurio di trascorrere una buona giornata.